Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma per questo nuovo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. C'è la partita contro il Como sabato alle 14 allo stadio Tardini. Peraltro, notizia così delle ultime ore, il prefetto di Parma, la prefettura di Parma, ha vietato la vendita, già la prevendita, dei biglietti a chi è residente in provincia di Como. Questo perché, come riferisce il quotidiano La Provincia di Como, questo perché non sarebbe dovuto ad attriti fra le due tifoserie, ma quanto è accaduto a Modena due settimane fa. Ci sono stati dei momenti di tensione con le forze dell'ordine che hanno visto protagonisti proprio alcuni tifosi della squadra lombarda all'esterno dello stadio. Dunque nessun precedente tra Crociati e Como, appunto, quantomeno come tifoserie, quanto un altro precedente sempre in Emilia. Questa la decisione della prefettura di Parma. Tra poco altre novità, daremo uno sguardo anche alla possibile, probabile formazione del Parma contro la squadra di Moreno Longo, che, attenzione, squalificato, sarà in tribuna allo stadio Tardini, l'allenatore della squadra avversaria sabato, che è arrivato in corso d'opera un po' per risollevare le sorti di una formazione che in attacco avrà anche l'ex Cerri. Come sempre scriveteci, sms, whatsapp al numero 333 920 170. Anche oggi tanti ospiti, tanti temi per avvicinarci a questa partita. Allora, intanto partiamo col servizio di Alberto Dalla Tana, in cui si parla della difesa crociata. Abbiamo parlato tanto ieri dell'attacco, ma lo faremo anche oggi. C'è la questione Franco Vasquez, la mancanza di imprevedibilità per la squadra di Pechia. Una delle poche note liete è comunque, ed è del momento, quantomeno della contingenza, è la difesa, con Osorio e Valenti, coppia ormai rodata dietro. Sentiamo il servizio e poi torniamo qui.
Un solo gol subito in tre partite, quello di Nicolussi Caviglia, peraltro senza alcuna colpa vista la prodezza da fuori area firmata dal centrocampista del Sud Tirol. La coppia di centrali di difesa tutta sudamericana formata da Lautaro Valenti e Jordan Osorio è una delle note liete dell'ultimo periodo in casa Parma. In pochi l'avrebbero detto nel corso dell'estate, quando secondo tutte le previsioni il duo titolare sarebbe stato quello composto da Cobbaut e Romagnoli. Ma l'infortunio patito dal belga nel corso del ritiro, che lo sta tenendo ancora ai margini, ha obbligato Pecchi a cercare nuove soluzioni. Così la scelta è ricaduta subito su uno degli altri mancini a disposizione, Valenti appunto, che nella scorsa stagione era sparito dai radar e sembrava destinato a un ruolo del tutto marginale anche in quest'annata. L'argentino è stato lanciato dal primo minuto contro Bari e Perugia, poi Pecchia gli ha preferito per alcune giornate Alessandro Circati, salvo poi tornare sui suoi passi dopo la sconfitta con la Ternana. A fare spazio ad Osorio, non appena le condizioni fisiche glielo hanno permesso, è stato invece l'infortunio di Romagnoli contro l'Ascoli. I due sudamericani si sono così ritrovati titolari insieme a Pisa, dove nonostante qualche piccola sbavatura hanno mantenuto inviolata la porta di Cici Zola, poi hanno protetto al meglio il giovane Corvi contro la Regina, partita nella quale Valenti ha anche trovato la via del gol. A Bolzano hanno annullato il pur sterile attacco del Sud Tirol, esenti da colpe sul gol che ha deciso il match. Sabato arriva il Como, un test importante contro una squadra che vuole risalire dopo un avvio negativo e che davanti ha giocatori forti sulle palle alte come Cerri, Cutrone e Mancuso. Valenti e Osorio sono chiamati alla conferma, aiutati dallo stacanovista del Prato e da chi dovrà sostituire lo squalificato Sterwolde con la possibile staffetta tra Ansaldi e Koulibaly.
Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo in studio. Peraltro, a proposito di Como, ricordo che tra poco andremo proprio nel capoluogo della provincia lombarda per capire quali saranno le novità di formazione contro il Parma, se ci sono notizie dell'ultima ora, qual è il clima anche che si vive dopo la vittoria comunque preziosa nell'ultimo turno. Intanto do il benvenuto al nostro primo ospite, il giornalista Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, segui sempre da vicino il Parma, sei un attento osservatore. Francesco, io Ripartivo dal tema del servizio di Alberto Dalla Tana, ovvero quello della difesa. È vero, la difesa subisce adesso di meno, è arrivato questo tiro della domenica o del sabato, a dirsi voglia, di Nicolussi Caviglia contro il Sud Tirol. È anche vero che eravamo contro il Sud Tirol, cioè una squadra che poi non ha fatto tiri in porta. Però comunque, da quel punto di vista, nonostante l'assenza di Romagnoli, ci sono stati dei passi in avanti. Che ne pensi?
Sì, sicuramente la coppia centrale Osorio-Valenti sta, tra virgolette, sorprendendo rispetto alla considerazione che avevamo noi tifosi di questi due giocatori.
Certo.
fino alla fine della scorsa stagione, dove Osorio aveva sempre comunque dimostrato che gli mancava qualcosa, no? per concludere una partita con la sufficienza, mentre di Valenti si erano perse un po' le tracce, aveva avuto anche un lungo periodo di stop per infortunio, però insomma non dico che sembravano persi la casa del Parma, non ci saremmo mai aspettati di trovarli coppia centrale titolare con questi ottimi risultati. Sì, a Bolzano, avendo la palla sempre il Parma, fa un po' specie pensare che molti hanno visto, io compreso, in Valenti il migliore in campo. Chiaramente ha cercato di appoggiare nel limite possibile l'azione offensiva, si è sganciato molte volte in avanti. Peccato che non abbia provato la soluzione da fuori, perché comunque ha un gran tiro. Loro sono in questo momento una coppia titolare affidabile, poi dopo non è che possiamo pensare o pretendere che il Parma continuerà a subire un gol ogni tre partite. Adesso arriva una squadra che sicuramente verrà per difendersi, ma come avete detto giustamente voi, ha negli attaccanti i suoi punti di forza, perché comunque Cherry lo conosciamo. Certo. Molto bene, ha già punito diverse volte il Parma, è un giocatore con determinate caratteristiche fisiche, quindi praticamente immarcabile sui calci d'angolo o sulle punizioni dalla tre quarti. Cutrone è un giocatore che fa discutere molto tra quelli che lo consideravano anche un giocatore appetibile per il Parma. Dice, ma c'è Cutrone libero, cioè, qualcuno diceva ma sì, lui però dopo aver fatto bene subito da giovanissimo nel Milan è sempre andato indietro, insomma è sempre un cliente da tenere d'occhio.
Sì, per Mancuso, la B dici, è comunque da tenere in considerazione.
Nella B ancora a maggior ragione, ecco, penso che Cutrone avrebbe comunque scelto Como perché la sua città, si è sposato prima dell'inizio del campionato, quindi può darsi che fosse anche una soluzione più gradita a lui rispetto che ad altre. Poi c'è Mancuso che era arrivato l'anno scorso, ti ricordi, no? Prima di che arrivasse Simi si pensava anche a Mancuso, e l'anno scorso era andato al Monza e ha fatto piuttosto male, nonostante il Monza sia poi riuscito a salire in Serie A. Quest'anno a Como non sta facendo sfracelli, però anche lui è un giocatore da tenere d'occhio, anche soprattutto quando fa la seconda punta.
No, è giusto. Le considerazioni giuste.
Per la nostra difesa è un test abbastanza probante, ecco. Molto più sicuramente di quello di sabato scorso.
Ah beh, no, certo, quello sicuramente, hai fatto bene a sottolinearlo. Peraltro, giustamente tu ricordavi anche l'importanza del gioco aereo. Effettivamente quest'anno Parma subisce qualcosina in meno rispetto agli ultimi 2-3 anni tra Serie A e Serie B, in cui era stato praticamente un disastro, proprio come numeri. Adesso
sì,
effettivamente
ogni calcio d'angolo avversario era gol.
Esatto, adesso con Valenti, che devo dire che ne prende molte di testa e che ci mette spesso volentieri il fisico, anche se ogni tanto abbiamo qualche brivido, anche con Romagnoli, insomma, da quel punto di vista forse si è lavorato nel modo giusto.
Sì, quello che gli esperti imputano a questi due ragazzi è la, diciamo così, non dico, adesso non mi viene la parola, comunque sono vulnerabili sui cross dalle fasce, e lo testimonierebbe per esempio il colpo di testa di Lucioni che si è stampato sulla traversa graziandoci. Ci sono un po' quelle situazioni dove Osorio e Valenti magari non hanno ancora quella capacità di lettura che ti garantiva un giocatore come Romagnoli, che da quel punto di vista lì è sicuramente più esperto, insomma legge meglio certe situazioni tattiche. Detto ciò, secondo me sono in fase di crescita, soprattutto Valenti. Io non mi preoccuperei più di tanto, anche perché di centravanti forti in Serie B ce ne sono tanti e pensare di annullarli tutti è impossibile. Come ho detto prima, è un grosso banco di prova questo, però in questo momento penso che sia la soluzione. È vero che anche Circati ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, però con il discorso del piede destro e del piede sinistro, probabilmente in questo momento la coppia più meglio assortita è questa.
Sì, sì, effettivamente l'unico tarlo, l'unica lacuna che ancora c'è, poi io l'ho sottolineato spesso anche nelle scorse settimane, il fatto che secondo me questi due giocatori perdono spesso e volentieri la marcatura, soprattutto, come dicevi tu, nei cross dall'esterno. È successo,
sì,
anche
è
a Pisa un paio di volte, se non mi ricordo, sì, male, anche certo, col colpo di testa di Gliozzi. Ogni tanto hanno qualche disattenzione e staccano la presa, però comunque sostanzialmente il percorso è di crescita.
Sì, poi sicuramente bisogna vedere quanto vengono aiutati dal centrocampo, per certo, esempio, soprattutto in fase di ripiegamento o di palle inattive nella nostra area, la presenza di un saltatore come Juric sarà sicuramente molto importante. Senza Osterwold perdiamo dei centimetri, questa è un'assenza che è abbastanza pesante, anche se tutto sommato una giornata di riposo sarebbe stato meglio averla programmata, no? Piuttosto che subire
questa qualifica. Però se la può prendere comunque.
Sì, però comunque insomma, non voglio andare accanto a dei temi, poteva essere molto meglio gestibile la situazione Osterwold e magari averlo in campo sabato, se fosse stato sostituito un attimino prima, visto che c'è questa giusta
sì, tu dici dopo aver rischiato col giallo, che peraltro non c'era, è stato molto esagerato il primo, però
sì,
visto che era giallo
fiscalissimo, però esatto, a metà del secondo tempo con, certo, la squadra che palesemente sta un po' perdendo le misure, sta un po' perdendo la pazienza perché non riesce a trovare la via del pareggio, è vero, giusto, che giusto, uno come Osterwold ti garantisce una certa spinta, ma avendo questa attenzione nel sostituire gli infortunati, gli ammoniti, poteva anche starci, farlo uscire dal campo un attimino prima e evitargli il rosso. Zagaritis non era in panchina, nessuno si è chiesto come mai non fosse stato convocato, vedo che nel servizio si parlava di Ansaldi come possibile sostituto di Osterwold, quindi che fine ha fatto il Greco?
Allora il Greco credo avesse accusato un problema fisico muscolare, un infortunio insomma, proprio prima dell'ultima gara in cui poi non era stato disponibile. Credo addirittura alla Coppa Italia, adesso lo vado comunque a riprendere, evidentemente poi non è stato superato. Io ti chiedo proprio, visto il tema successivo era come sostituire Osterwold, è chiaro che c'è Koulibaly potenzialmente che può andare da quella parte, c'è Ansaldi, vediamo se sarà o meno disponibile Zagaritis, tu cosa faresti, Francesco?
Allora, Zagaritis avrebbe dovuto giocare col Bari, aveva fatto la conferenza stampa, era stato mandato lui dalla società a parlare con i giornalisti,
sì, sì, esatto,
alla vigilia. Mi dicono anche se si sia scaldato a lungo durante la partita col Bari, dove molti pensavano che partisse titolare, non è entrato, guarda caso, sarà sicuramente una coincidenza, però ha avuto un problema fisico e non è stato convocato per sabato. A questo punto io non credo che toccherà a lui, ammesso che sia disponibile, come contro il Bari. A questo punto io mi aspetto Ansaldi, però se gioca Ansaldi sulla linea dei terzini mi aspetto ancora Benedicak esterno di sinistra, dove nonostante il gol che ha fatto in Coppa Italia ha ampiamente dimostrato di non essere assolutamente a proprio agio. Insomma, Benedicak è un centravanti, Non è un esterno di sinistra, non ha i movimenti dell'esterno di sinistra, e quindi ci troviamo comunque di fronte a un'altra soluzione tra virgolette rabberciata, ecco. Zagaritis sarebbe il naturale sostituto di Osterwold, non gioca mai, non credo che possa, ammesso che stia bene, partire dal primo minuto. Oltretutto non è altissimo, quindi c'è anche poi quel problema lì in fase difensiva.
No, è vero, considerazioni corrette le tue, ricordo che siamo con Francesco Monaco in collegamento, tra poco leggo anche diversi messaggi che intanto stanno arrivando al nostro numero che è il 333-9200-170. Guarda, l'ultimo tema che volevo toccare, Francesco, era proprio quello dell'attacco. Abbiamo parlato in questi giorni di quello che secondo me è stato il limite proprio più evidente dell'ultima partita, ma non solo, ovvero la mancanza di imprevedibilità. Manca il giocatore che sa saltare l'uomo, che ti crea il guizzo, anche un po' detta lo spazio, se vogliamo. Mane e Miaila sono fuori, probabilmente resteranno fuori anche per quasi sicuramente, soprattutto Miaila è scontato per la sfida col Como, però a parte loro poi non c'è più nessuno. Il paradosso è un po' questo, che in rosa ci sono 3-4 centravanti e pochissimi esterni praticamente.
Sì, praticamente continuiamo a girare attorno all'argomento che si dibatteva a inizio stagione. Non sono stati il famoso discorso della profondità, no? Cioè dell'avere in rosa tanti giocatori in un determinato ruolo. Nel ruolo degli esterni la profondità non c'è stata, alcune trovate di Pecchi hanno funzionato, altre no, e quindi è evidente che senza i guizzi, Oman, che però anche in una partita come quella di sabato scorso, come può essere quella col Como, cioè con la squadra chiusa, anche lui fa fatica a far valere le sue qualità. È chiaro che una volta che passi in vantaggio, uno come Mann è il giocatore ideale per fare male in contropiede. I guizzi ce li aspettiamo sempre da Vasquez, siamo sempre al solito discorso. Non dimentichiamoci che il Parma sta affrontando questo suo secondo campionato di Serie B, in cui, lo dicono i risultati, sta facendo meglio dell'anno scorso, ma senza i suoi due migliori giocatori, perché Vasquez non ha reso finora ai livelli dell'anno scorso e non ha ancora segnato. Non è una critica a Vasquez, è un dato di fatto. Vasquez, anch'io sono della partita che deve giocare sempre e possibilmente deve giocare il più avanti possibile per sostenere l'azione d'attacco, per andare lui al tiro e per darti l'ultimo passaggio. Quindi Vasquez deve giocare sempre. È un dato di fatto che finora ha giocato un po' al di sotto delle sue possibilità e soprattutto non ha ancora segnato. Bernabé manca ormai da 2 mesi e qui si dovrebbe aprire un altro capitolo, ma non lo faccio perché non voglio essere, insomma, puntini, e quindi noi stiamo giocando senza i nostri due migliori giocatori. È vero che c'è, cioè, una partita con la Regina, ha detto che bravo il Parma, che la risposta anche senza i suoi giocatori migliori vince con i gol dei difensori, la forza del gruppo, però non è che può durare per 3, 4, 5, 6 partite questa situazione. Certo, dopo poi, certo. La volta dopo, poff, no, cadi male come a Bolzano, dove c'era tutto il tempo per rimediare c'era tutto il tempo per andare in vantaggio prima, c'era tutto il tempo per rimediare dopo. Non hanno mai avuto come dici tu, giustamente, è mancato il guizzo, però è mancata anche da parte di tutti la voglia di forzare in qualche maniera il gioco. Hanno buttato dentro 3-4 attaccanti, non sono più arrivati i cross. Non lo so.
Sì, effettivamente questo Francesco l'ha detto anche in parte Pecchi, ha detto ci è mancata un po' di cattiveria anche per incidere poi nel finale, nel tentativo di sfondare questo muro.
Ma la devi trovare in quei momenti lì, la cattiveria, se no... Certo. Cioè, la cattiveria la devi trovare quando non riesci attraverso il gioco a fare occasioni da gol. La cattiveria serve proprio in quei casi lì. Dentro i palloni in area nessuno ci andava con la convinzione anche solo di creare il contrasto, creare il rimpallo. Nessuno che si affacciava al limite dell'area con la voglia di tirare in porta. L'unico che lo ha fatto è stato Aino. Ovviamente ha fatto un tiro centrale, però è l'unico che ha tirato dentro lo specchio.
Ah sì, sì, è vero. Io poi sinistro nel finale di partita. Secondo te, esatto, c'è un limite anche, guarda, proprio poi ti lascio, c'è un limite anche di Pecchia che è stato evidenziato a Südtirol. Ne parlavamo anche in questi giorni con altri opinionisti come Luca Romenghi, come Luca Ampollini. Forse sì, spesso si azzeccano le scelte. Lui sicuramente ha schiantato Inzaghi dal punto di vista tattico, se vogliamo, nella partita contro la Regina. A Südtirol forse qualcuno chiedeva qualche mossa diversa.
Dare delle responsabilità all'allenatore, da una parte ci sta sempre, perché se è un mago quando vince le partite ha delle responsabilità quando le perde, questo è evidente. Però a gioco lungo un allenatore che ha fatto parte della sua fortuna anche sviluppando un certo tipo di gioco che prevede un grande lavoro da parte degli esterni, non averli e essere costretto ad adattare o dei difensori esterni o dei centravanti, insomma, o delle seconde punte, lui continua a far ruotare sugli esterni giocatori che esterni non sono. Ha giocato Aino, ha giocato Benedicciak, ha giocato Tutino, ha giocato Ansaldi, ha giocato Koulibaly, addirittura mezzo tempo inguardabile a Pisa, insomma, nessuno di loro lo è, e quindi i giocatori che ha sono questi. In quei ruoli lì qualcuno dice a questo punto dovrebbe cambiare modulo, sì, ma gli esterni davanti ci sono sempre in qualunque modulo, e quindi diamo pure a Pecchia una responsabilità, forse quella di non aver, tra virgolette, provato a caricare la squadra dal punto di vista proprio del mordente, della rabbia, della voglia comunque di andare a far gol di forza in qualche modo e lasciare che comunque la partita prendesse quella piega lì. Poi dopo è anche vero che quando si rimane in 10 poi bisogna anche preoccuparsi di non prenderne un altro.
Certo.
Io francamente sicuramente siamo stati messi nel sacco da Bisoli, questo sì, però io ne farei una responsabilità collettiva dell'allenatore e di tutti i giocatori.
Chiaro, chiarissimo. Francesco, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a te, ciao a tutti e forza Parma.
Grazie a Francesco Monaco. Collega giornalista, sempre amico di Palle in Tribuna, lo sentiamo spesso per tracciare un po' il quadro del momento del Parma. Allora, qualche messaggio l'avevo anticipato. Intanto Rino ci chiede chi far giocare in porta, secondo te, scrive Rino appunto, sabato, e poi dice perché non spostare Del Prato avanti. Allora provo a rispondere per quelle che sono le mie opinioni. In porta dovrebbe giocare Cicci Zola, insomma, non vedo dei dubbi su questo. Per carità, è stato inoperoso sostanzialmente a Bolzano, non credo che abbia, non mi risulta abbia ulteriori problematiche a livello fisico, dunque sarà confermato in porta, ecco, salvo sorprese o chiaramente novità dell'ultima ora che non ci auguriamo. Su Del Prato in avanti, ma non saprei, io metterei più che altro in avanti un giocatore come Koulibaly, nel senso Del Prato è uno molto difensivo come laterale, ha rendimento garantito, dobbiamo dirlo, quest'anno è credo tra i rendimenti migliori per quanto riguarda la rosa del Parma, non ne ha sbagliata una, se vogliamo, quindi andare a toglierlo dal suo ruolo vuol dire poi metterlo in un'altra posizione del campo e mettere a sua volta nel suo ruolo un altro giocatore, con due incognite che possono poi produrre effetti positivi ma anche il contrario, quindi io Del Prato finché gioca così lo terrei sempre lì, piuttosto in avanti metterei Koulibaly che può anche cambiare un po' tatticamente l'assetto della squadra, anche lui è più un difensore, più un laterale basso, però e non è che abbia questa tecnica sopraffina, anzi mi sorprendo di come certi giocatori possono arrivare in Serie A o in Serie B senza colpire bene con entrambi i piedi, colpire bene nel senso fare un passaggio da qui a 20 metri. Però comunque tatticamente può dire la sua, non aveva fatto male a Pisa quando era entrato, è stato confermato poi esterno alto, può giocare sia a destra che a sinistra, piuttosto sarebbe una scelta che, per la quale opterei, diciamo così. E poi ancora, vediamo, ci scrive Luigi da Parma, dice e chiede più che altro contro il Como, sapete chi rientrerà dagli infortuni? È difficile al momento, ora come ora, il mercoledì prima della partita del sabato, che qualcuno rientri dei giocatori fuori, e dunque ancora fuori oltre a Buffon e a Cobbout, Romagnoli, oltre a Mann, Miaila e Bernabé. Zagaritis è un po' più un'incognita, i più vicini al rientro sono sicuramente Mann, Bernabé e Romagnoli, ma non credo che lo staff decida comunque di rischiarli, quindi uno dei tre potrebbe rientrare, Pecchia lo sta valutando in questi giorni, poi lo dirà in conferenza pregara venerdì, noi la sentiremo qua sostanzialmente in tempo reale e in maniera integrale a Palentribuna, però questa è la situazione, il quadro, dunque ancora infermeria piena, possiamo sintetizzare così. C'è chi interviene invece sul discorso Pecchia, lasciamo stare San Pecchia, scrive il nostro ascoltatore, vediamo che non si firma, lasciamo stare San Pecchia, se la critica è che doveva giocare Stevez a Bolzano, io dico che sarebbe servito solo a esasperare il gioco in orizzontale, questa è una considerazione che effettivamente ci può stare dal punto di vista tattico. E poi invece scrive Roberto, dice: dopo la partita di sabato possiamo trarre qualche indicazione su questa squadra, anche se ancora a presto, purtroppo però è comunque una squadra mediocre, penso che arrivare ai playoff non sarà tanto semplice, aspettiamo qualche partita, in ogni caso poi avremo indicazioni più precise. Insomma, Roberto va un po' in controtendenza, se dopo la partita con la Regina già si parlava di un Parma che poteva ambire addirittura ai primi due posti e quindi alla promozione diretta, dopo il KO col Bolzano, al netto poi della sconfitta in sé, i giudizi si sono un attimo rivisti, ma è la Serie B e quindi questo ci deve far capire che i giudizi non devono mai essere definitivi, diciamo, e lapidari. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, tra poco un altro ospite, ma avremo anche delle dichiarazioni di Pederzoli, Mauro Pederzoli, DS del Parma, che ha rilasciato un magazine della Serie B, ve le riporteremo perché sono comunque interessanti, e poi andremo a Como chiaramente per tutte le ultime su questa squadra avversaria sabato.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Palla in tribuna. Tra poco anche la designazione arbitrale per la partita Parma-Como. Intanto leggo un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: buttiamola a sorridere, è colpa della maglia quello che è successo sabato, forza crociati sempre. Questo perché, per chi non lo sapesse, chiaramente il Parma ha debuttato con la terza maglia, che è una divisa quantomeno inedita, dopo il nero totale degli ultimi anni. C'è questa maglia a sfondo blu scuro con delle bande diagonali di color rosa, viola, fucsia, ecco, diciamo così. Per gli amanti del rosa, ecco, come Luca Ampollini, ad esempio, il nostro amico opinionista. Intanto, tra i nostri amici e colonna della nostra trasmissione c'è Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Buongiorno, buon pomeriggio Alberto, a te e a tutti i radioascoltatori.
Hai un colore preferito te? No, così.
Io c'ho il mio colore è l'azzurro, che potrebbe essere quello della nazionale italiana, però il giallo-blu a me non dispiace per niente. Qualcuno dice che io sono amante del bianco-nero, è anche vero, in parte, però in questo momento...
Mi sembra un'informazione... che non è confermata, ecco.
No, gira da tempo, ma io non nego di essere stato e di essere un tifoso della Juventus, anche se il mio cuore per il 99,9% è per il giallo-blu, per cui per me è sempre prima il Parma. Se poi ci rimane qualche cosa, va bene anche la Juventus. In questo periodo credo che bisogna tifare più la Juve che il Parma, perché non è che la Juve stia andando benissimo.
Sì, ma a noi infatti fa piacere chiamarti oggi dopo l'eliminazione praticamente della Champions.
Siete degli infami, siete, devo dire. Va bene, però vi voglio bene lo stesso.
No, però ti chiamiamo soprattutto perché sei un attento osservatore del Parma. Io ripartivo, Stefano, dall'ultimo discorso che facciamo prima di fermarci con la pubblicità. Se effettivamente ci sono stati e ci sono anche dei limiti di Pecchia nelle analisi della partita e nella gestione, magari scelte che potevano essere diverse, ad esempio a Bolzano, dove serviva chiaramente quasi un miracolo per scardinare questa squadra avversaria che aveva piazzato il pullman davanti alla porta. Tu come la vedi? Dici la rosa è questa, ci può far poco?
No, con il senno di poi chiaramente uno poteva pensare a qualche cosa più di velocità, di sulle fasce, a cambiare qualche cosa. Onestamente il Parma deve, credo, però abituarsi a queste partite. Non sarà quella di Bolzano né la prima né l'ultima. Ormai allo scoperto siamo usciti, anche se stiamo correndo, come si dice, di rincorsa in un campionato che vede la vetta con della gente che sta lassù, e secondo me è bene che ci rimangano, non con tanta distanza, ma che ci rimangano e che magari soffrano delle alte pressioni della classifica. E però il Parma è chiaro che sia una delle squadre favorite per giocarsi o l'accesso diretto o l'accesso ai play-off, per cui ci troveremo tante altre squadre come il Sud Tirolo, che sono ovviamente delle squadre di caratura inferiore al Parma, che creeranno delle barriere, e quindi lui dovrà tutte le volte considerare delle alternative a quello che è un suo standard, che fino ad ora comunque ha abbastanza funzionato. Vero è che se vogliamo avere un cammino da playoff o da qualche cosa in più, quelle partite come quella di sabato scorsa vanno ovviamente vinte. È anche vero che lui non ha in questo momento non ha avuto tutti gli elementi per potersela giocare, perché le due ali cosiddette di prima scelta che lui ha in realtà sono in infermeria, per cui ogni volta si deve inventare qualche cosa. Poi tutte le formazioni ormai hanno capito che cercando di isolare Vasquez si ferma un po' la luce, si spegne la luce del gioco del Parma, per cui diventa tutto un pochino più complicato. L'alternativa potrebbe essere Bernabé, ma anche lui non c'è. Per
e
cui
poi Stefano, ma in panchina, quello che io dico sempre, in panchina adesso non c'è poi chi ti può cambiare la partita,
no.
Nel senso, tu metti Charpentier, vabbè, lascia stare che non è al 100%, questo lo sappiamo, però anche Tutino, lo stesso Benek, che parta o meno dopo o all'inizio, poi non sono giocatori capaci, hai capito, di rovesciare gli equilibri, mi sento di dire, è una mia considerazione.
No, è assolutamente condivisibile. Ci sono delle squadre, questo accade anche in Serie A,
certo,
che magari
certo.
hanno delle cosiddette riserve che sono che possono veramente cambiare l'andamento delle partite. Il Parma può adeguarsi. La cosa importante, credo, in questo momento è quella di trovare dei giovani, vedi Bonny, oppure dei giocatori tipo Somo, che possano essere utilizzati nella loro posizione, che possono dare un apporto, ma giocatori che possano veramente cambiare il volto della partita in corso. Il Parma non ce li ha, ma sono anni che non ha questa cosa, quindi sono delle panchine che forse fanno la differenza, soprattutto considerando questa serie, ormai si sta giocando molto su questa osservazione degli infortuni e poi anche delle eventuali squalifiche.
Ah sì. Ricordiamo che peraltro, come riportava giustamente ieri la Gazzetta di Parma, i crociati sono la squadra più tartassata in questo momento dagli infortuni, 7, e non sono pochi, anche se, ripeto sempre, dipende poi da chi è fuori, e chiaramente nel Parma ci sono fuori almeno 6-7 sulla carta titolari, poi va detto questo. Cioè, sì, Stefano, questo poi fa la differenza.
No, sicuramente sì. Diciamo che sugli infortunati io ho poi una mia teoria.
Perché è interessante.
È supportata anche dal fatto che noi stiamo guardando in casa nostra. Però se noi guardiamo il resto della Serie B, dove non siamo gli unici e non è l'unica squadra ad avere gli infortunati, se tu guardi la Serie A, Immobile, ti potrei fare un sacco di nomi. Cioè, noi ci meravigliamo che si sia fatto male Mihaila tirando una punizione. Però Dybala si è rotto anche lui tirando da un calcio da fermo, e l'elenco è sempre più lungo.
Vabbè, ci sono 5-6 big che stanno rischiando il mondiale, per Di Maria, Maignan.
C'è gente che, quindi evidentemente non si può pensare al campo duro di Collecchio, perché sennò bisogna anche andare a vedere i campi che ci sono a Milanello, che ci sono a Battiano Gentile e compagnia Briscola. Quindi probabilmente nel mio giudizio ci sono dei carichi che i preparatori, che ormai sono tutti più o meno allineati nello stesso modo, stanno portando, e quindi stanno affaticando la muscolatura dei giocatori. Perché se tu guardi, io ripeto, dalla nazionale alla Serie C, la percentuale di infortuni sono degli infortuni muscolari, quindi è evidente che c'è qualche cosa, ma non nel Parma. Il Parma poi ha questo cancro che si tira dietro da anni, però anche tante altre squadre sono nelle stesse condizioni, per cui bisogna veramente pensare a qualche cosa. Sono cambiati i preparatori, ma secondo me il tipo di allenamento che fanno ormai tutte più o meno, perché sono tutte più o meno standardizzate, è quello: troppi carichi, troppa palestra. Probabilmente in Inghilterra tutto questo è meno pesante, quindi ci sono meno giocatori che si fanno male, ma a questo punto diventa importante avere una panchina lunga che ti permette di avere delle pedine da sostituire a quelli che sono i titolari. E ormai il Parma, lo abbiamo trovato, lo abbiamo capito, ha una ossatura, ha una colonna vertebrale che è strutturata, però se viene a mancare questa poi ci sono difficoltà. Se tu togli il portiere, addirittura ne abbiamo 3 che potrebbero occupare quella posizione, sì. Però diciamo il portiere, Romagnoli in difesa, Juric a centrocampo, Vasquez come mente illuminante e Inglese come finalizzatore. Questa è la colonna portante, su questi bisogna basarsi. Se comincia a mancare qualcuno lì attorno, la difficoltà c'è. Se poi ci metti che c'è gente che fa le barricate, o come dici tu, mette i pullman davanti all'area, allora bisogna veramente cambiare mentalità, cambiare idea di gioco e magari essere più veloci e creare meno situazioni prevedibili ormai, perché su alcune situazioni noi siamo un pochino prevedibili.
Come si fa, Stefano? Secondo te si cambia modulo? Ci aspetti qualcosa di diverso su questo? Magari anche dalla sfida sul Como? Poi ti faccio un'ultima domanda proprio sulla squadra allariana.
Secondo me Pecchia è nelle condizioni, nelle capacità che lui ha di cambiare. Il Parma deve essere, credo, un pochino più camaleontico, e quindi essere, ripeto, meno prevedibile, quindi adeguarsi a quelle che possono essere le partite, le squadre che andiamo ad affrontare, quelle che sono un pochino più aperte, che vengono qui magari, o che affrontiamo con un pochino più di voglia di vincere, dico gli altri, e noi troviamo dei canali dove poterci infilare. Laddove troviamo delle muraglie, devo dire che è difficile. Noi non abbiamo fatto onestamente una grandissima partita a Bolzano, però è che siamo stati sconfitti dall'unico tiro in porta hanno fatto. Vabbè. E se un colpo di testa di Vasquez, piuttosto che la punizione, piuttosto che una delle non dico tantissime, però finalizzazioni dell'attacco del Parma fossero andate in porto, avremmo potuto magari tornare a casa con un punto.
Ah beh, o era più facile anche poi sfondare a arrivare 3-4-1, secondo me, perché poi quando riesci a scardinare la porta è sempre molto più facile anche a livello mentale.
Sì, questo è possibile, nel momento in cui loro si sono poi, perché loro si sono, erano già partiti arroccati sul gol, devo dire, se lui ritira altre 300 volte, Nicolò certo. Caviglia, io ti assicuro che il gol non lo fa, poco ma sicuro, ma e loro, forti di questo vantaggio, hanno ancora di più arroccato tutte le posizioni per non permetterci di trovare degli sviluppi, quindi probabilmente la partita poteva anche cambiare idea, ma è anche vero che partite come queste, per quello che sarà il nostro cammino, servono, ma servono per poter servono e devono essere vinte. Sì. Perché i tre punti che tu ottieni a Bolzano, vero è che la classifica è lunga. Però se vogliamo pensare di o di andare su direttamente o di approdare con tranquillità ai playoff, sono partite che andrebbero vinte, così come deve essere vinta nella mentalità, ma proprio anche sul campo, quella di sabato prossimo.
Ecco, io ti chiedo che partita ti aspetti contro questo Como. C'è Cerri che è tornato al gol, ha fatto una doppietta, ha vinto l'ultima bene col Benevento, insomma, squadra un po' difficile da decifrare, peraltro sì. Tra pochi minuti andiamo proprio a Como per le ultime novità.
Sì, non è una squadra facile, non è una partita facile, la sarà, è una squadra che sicuramente non è stata costruita per rimanere nella posizione di classifica che sta occupando, va affrontata con attenzione, però è una partita del riscatto anche mentale da parte dei giocatori del Parma e di tutta la formazione, per cui imporre di capire dove c'è la chiave di lettura per poter entrare nella difesa, sperando di avere dei giocatori, ci mancherà anche Osterwold, tanto per aggiungere certo. I giocatori che mancano, però io sono convinto, e qui è la capacità grande che ha Specchia, di essere riuscito nel tempo o a recuperare dei giocatori che avevano dato per spacciati ormai da tanto tempo, anche mentalmente oltre che fisicamente, ma di ottenere da ogni giocatore il massimo, cambiandoli con più frequenza o comunque sia ottenendo dalle loro prestazioni il massimo che si può ottenere, per cui sono convinto che quello debba essere la chiave, cercare veramente di riuscire ad ottenere una vittoria che faccia e che possa cancellare una prestazione diciamo opaca della settimana scorsa.
Ah sì, anche per fare un po' tornare l'entusiasmo. Stefano, grazie sì. Di essere stato con noi e buona partita
grazie
chiaramente sabato al Tardini.
Grazie a voi e buona partita per sabato.
Grazie a Stefano Frigeri, sempre prezioso in nostra compagnia. Peraltro c'è un nostro ascoltatore, mi sono dimenticato di salutare Stefano così, ma lui ci starà comunque ascoltando. Il nostro ascoltatore dice: la Juventus si gufa, non si tifa. Questa è la chiosa sul modo in cui avevamo salutato, introdotto così Stefano Frigeri. C'è invece un altro ascoltatore che ci ricorda sabato a Bolzano come il Parma abbia avuto, pur di fronte ad un Sudtirolo arroccato, abbia avuto 8-9 corner a favore. È vero, poteva sfruttarne uno poi col colpo di testa di Vázquez, purtroppo gli altri non lo ha fatto, anche perché sono stati calciati non sempre benissimo. Prima della pubblicità, la designazione arbitrale che ci ricorda il nostro ascoltatore Luca, sempre fedelissimo, che salutiamo, sarà arbitrata Parma-Como dal signor Prontera della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Vono e Fontani, il quarto uomo Galipò, al VAR ci saranno Giua e Rutella, questa è la designazione arbitrale. Tra poco andremo a Como, sentiremo le parole di Pederzoli, sentirete dalla mia voce perché non è un'intervista audio o video, però ve le riporteremo tutto qui tra poco dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Nonno, ma cosa sono le barricate?
Luigi, delle barriere per la libertà. Io non c'ero quando le hanno fatte, ma mio padre sì, era poco più che un ragazzo e a combattere i fascisti mi ha detto che c'erano proprio tutti.
Anche i bambini?
Non si è tirato indietro nessuno, perché a Parma i fascisti i passo mega.
Per saperne di più, visita la mostra Alle Barricate, agosto 1922. La città, i protagonisti, la memoria. In programma a Palazzo Bossi Bocchi, sede di Fondazione Cariparma, strada al Ponte Caprazzucca 4, Parma. Fino al 18 dicembre a ingresso gratuito.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, il nostro ultimo blocco che dedichiamo, molto atteso, alla squadra avversaria. In questo caso ci colleghiamo proprio con Como e con il collega giornalista Nicola Nenci. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie di essere sulle nostre frequenze per la prima volta. Un collega della provincia di Como si occupa della squadra lariana, ma insomma del mondo, che arriva anche sabato a Parma per fare cosa? Perché dopo quest'ultima vittoria, da quanto si capisce qui, insomma, c'è un rinnovato entusiasmo. È davvero così oppure no?
Ma cosa viene a fare il Como a Parma è una bella domanda anche per noi. Mm. La nostra sensazione è che il Como non sia ancora assolutamente uscito dal suo tunnel di difficoltà, che abbia iniziato questa ripresa, questa guarigione, chiamiamola così, credo che ci possa stare, ma il Como che abbiamo visto ancora nell'ultima partita contro il Benevento non è un Como guarito, è un Como che deve ancora cercare la sua vera identità. È passato da un percorso difficile, difficoltoso. Voi sapete che ha perso l'allenatore, certo, dopo una sola giornata, ha passato 4 giornate di campionato senza allenatore, e in queste 4 giornate si è rovinato molto di quello che doveva essere il progetto Como, perché non c'è stata una guida tecnica, perché adesso viene fuori che la preparazione atletica ha avuto un risvolto negativo, poi perché lo studieremo, ma quella che si è ripresentata poi con Longo allenatore non era più una squadra, era ognuno andava per i fatti suoi, una orchestra scordata e che non correva. Questo è quello che è successo nelle prime partite di campionato con Longo, che sono poi la sconfitta di Cosenza, la vittoria in casa col Perugia e la sconfitta clamorosa a Modena per 5-1, e poi è successo col Benevento. Come vedete, i numeri non sono neanche malaccio, certo, dal punto di vista del bottino, però non è il Como che ci si aspettava, non è il Como che assomiglia a quello dell'anno scorso, energico e coeso. È un Como che deve ancora cercare la sua identità, anche tattica.
Sì, Como quello dell'anno scorso, che ricordiamo aveva fermato il Parma in casa con la rete di Gliozzi, e poi al Tardini un 4-3 comunque molto combattuto. Arriva adesso, secondo me, se non sbaglio, Nicola, con delle premesse stagionali che erano diverse anche come obiettivi proprio di classifica, al di là poi del rendimento singolo, o sbaglio?
Ma sicuramente noi, se diciamo questo, non sbagliamo, nel senso che non è solo un parere di Como e dei comaschi. Abbiamo visto dei voti di estrema eccellenza dati al mercato del Como dai grandi quotidiani, no? Perciò insomma era opinione comune degli addetti ai lavori che questo Como avesse la qualità per giocare quantomeno nella parte sinistra della classifica. La società non è partita per andare in Serie A quest'anno, vuole andare in Serie A. Posso anche dirvi che probabilmente ci arriverà, perché ha un potenziale immenso, però non è questo l'anno che voleva andare in Serie A, ma era l'anno in cui voleva sicuramente migliorare. I nomi erano di un certo tipo, poi però qualche cosa si è inceppato. Allora, per esempio, è una squadra che ha avuto una costruzione sugli esterni, che aveva fatto molto bene l'anno scorso, ma quando poi è stato preso Fabregas, che è un po' il nodo di tutta la vicenda,
certo,
perché gira un po' tutto attorno lì, quando è stato preso Fabregas si è capito che l'esigenza tattica era quella di giocare con un centrocampo a tre, e questo ha partorito ora un approccio, un assetto che penalizza gli esterni. Perciò abbiamo questa controindicazione, abbiamo degli esterni forti, ma con un modulo che non li privilegia, anzi non li contempla proprio. E dunque lì come sono cominciati i problemi. Poi Fabregas, che è un giocatore che dovrebbe giocare nel centrocampo a tre, quando è stato messo a fare il play non è praticamente durato neanche un minuto, perché si è poi deciso che la sua posizione ideale in questo Como era fare il giocatore dietro le punte. Questo perché non aveva l'energia necessaria per poter essere, insomma, diciamo, attivo anche nelle fasi di non possesso. Poi dunque lui... è stato messo a fare l'uomo dietro le punte, che secondo me lui o non l'ha mai fatto o comunque molto raramente, perché noi ce lo ricordiamo Fabregas in un'altra certo. veste. Adesso domenica, sabato, avete visto che Fabregas dopo tre partite è tornato in panchina.
Infatti non è entrato poi,
non ha fatto neanche un minuto. Perciò, sì. insomma, anche da questi equivoci tattici e di utilizzo, siamo ancora alla ricerca dell'arca perduta qui con la bussola. Io ho fiducia che questa squadra possa recitare un ruolo dignitoso, però non da essere in fondo alla classifica, però non abbiamo ancora tracciato la mappa. Questa è l'informazione, diciamo, fondamentale che do agli amici di Parma, nel senso, vedrete una squadra che è ancora in costruzione dal punto di vista proprio filosofico, che poi trovi veramente il bandolo a Parma, poi nel calcio si fa tutto. Finora siamo ancora un po' lì alla ricerca. Qualcuno dice che il vero Como lo vedremo dopo la sosta. Stanno facendo un richiamo di attività fisica e vedremo cosa succederà sabato dal punto di vista delle scelte dell'allenatore, perché andiamo veramente con l'anternino.
Infatti, guarda, l'ultima domanda prima di ringraziarti era questa, sulle scelte. Poi vabbè, noi guardiamo in particolare Cerri, sai, arriva da qui, ex del Parma, è cresciuto nel Parma, ha segnato questi due gol. Chi gioca sabato,
sa? Le scelte sono anche legate a, innanzitutto, il fatto che nel calcio si dice che squadra che vince non si cambia. Per Longo non è così vero, ma credo che in questa situazione morale sarebbe pericoloso non dare fiducia al grosso del gruppo che ha vinto Benevento, perciò io mi aspetto una grande conferma delle scelte. Abbiamo un problema grosso, che è stato l'infortunio di Chaia.
Chaia
è il giocatore più forte del Como, è stato fuori fino a due domeniche fa per praticamente un anno fermo, si infortunò proprio col Parma l'anno scorso, questo gravissimo incidente, e era appena tornato, un giocatore della grande fantasia, sa saltare l'uomo, incanta gli occhi, e purtroppo alla prima apparizione dal primo minuto, sabato, ha avuto un problema muscolare che adesso pare lo possa tenere fuori un mese. Perché ti dico questo? Perché Chaia era stato la ragione dell'esclusione di Fabregas.
Certo.
Baselli play, al posto di Fabregas dietro le punte avevano messo Chaia. Adesso che Chaia non è più disponibile, bisogna vedere, questo è il vero dubbio del sabato, se Longo ripristinerà Fabregas dietro le punte o se opterà per un centrocampo più fisico con l'impiego di Bellemo, eccetera. Questa è una scelta che andrà capita in queste ore. Per quanto riguarda Cerri l'abbiamo lasciato l'anno scorso, che aveva un grande significato per Como, nel senso che non era solo realizzatore ma era veramente un facitore di gioco, era un punto di riferimento importantissimo, il totem. Diciamo che paradossalmente per un centravanti non era nemmeno così importante il numero realizzativo, ha fatto sempre 10 gol, ma per l'importanza che riassumeva nella sua maniera di giocare, nel proteggere il pallone e agevolare i compagni e gli inserimenti. Quest'anno quel Cerri fino a sabato scorso non si è visto tanto, sembrava un po' depresso, tra virgolette, ma è un termine calcistico e non morale, nel senso,
certo.
lo vedevamo un po' più così. Invece sabato si è rivisto il Cerri che abbiamo visto l'anno scorso.
Da
questo punto di vista un giocatore sicuramente in ripresa.
Si è sbloccato anche con questa doppietta, vediamo. Chiaramente i tifosi del Parma lo saluteranno bene, ma non si augurano in un rendimento che proseguirà fin da sabato, ma chiaramente sportivamente parlando. Nicola, sei stato molto prezioso per decifrarci questo Como. Noi ovviamente seguiremo anche nei prossimi giorni lo sviluppo e le notizie che arrivano dagli allenamenti. Intanto ti ringrazio, ti auguro buon lavoro.
grazie a voi, buona partita.
Grazie, grazie davvero a Nicola Ninci, giornalista della provincia di Como, che ci ha aiutato a capirne di più, tentare di farlo su questa squadra avversaria sabato. Allora, prima di salutarci, vi avevo promesso qualche dichiarazione di Mauro Pederzoli, che insomma non è che abbia detto delle cose da grandi titoli, lui non lo fa mai, lo fa poche volte, però insomma le leggiamo, le ha dette a B Magazine, sul canale ufficiale della Lega Serie B. Dice: il campionato di Serie B rispecchia e rispetta le aspettative, campionato dove l'equilibrio regna sovrano, non è retorica, è la verità quando diciamo che si può vincere o perdere contro chiunque. Poi su Pecchia dice: per le qualità di Pecchia parla la sua storia, è un allenatore importantissimo, si è presentato a Parma nel migliore dei modi, sta facendo un lavoro straordinario, siamo convinti di avere un gruppo di giovani giocatori con delle buone qualità che abbiamo cercato in giro per il mondo attraverso un attento e profondo lavoro di scouting. Poi c'è il lavoro di Pecchia, ma c'è un anno alle spalle che ha permesso a questi ragazzi di conoscere la Serie B, ma anche l'Italia, e di imparare la lingua, di integrarsi fra loro. Poi sull'obiettivo stagionale dice: creare un'identità, costruire una squadra che renda orgogliosi i tifosi che lo meritano, ci seguono sempre con una passione straordinaria, significa saper competere, saper giocare tutte le partite con questo spirito. Dire di più di questo è inutile, questi sono gli obiettivi del Parma e non posso che ribadire le parole di Pecchia. Si continua a non mai citare la parola Serie A, questo è un po' il filo conduttore della stagione crociata, lo ha fatto solo il presidente Kraus, se non vado errato, una volta quest'estate, non l'ha fatto mai Pecchia, primo fra tutti. Vediamo se questa scelta poi premierà il Parma, che intanto combatterà sabato contro il Como. Noi siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna, io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, restate qui con Radio Parma.